Andiamo oggi nel libro di Samuele.
Uno, due.
Nel libro di Samuele, il primo, capitolo 8, tutto il capitolo 8 praticamente. Facciamo leggere la pagina 235 per questa versione. Facciamo leggere a Renato.
Quando Samuele divenne vecchio, nominò i suoi figli giudici di Israele. Suo figlio primogenito si chiamava Joel e il secondo Abia. Essi esercitavano la funzione di giudice a Beersheba. I suoi figli però non seguivano le sue orme, ma si lasciavano sviare dall'avidità, accettavano regali e pervertivano il giudizio. Allora tutti gli anziani di Israele si radunarono e andarono da Samuele a Rama per dirgli: Ecco, tu sei ormai vecchio e i tuoi figli non seguono le tue orme. Stabilisci dunque su di noi un re che ci amministri giustizia, come lo hanno tutte le nazioni. A Samuele dispiacque questa frase: dacci un re che amministra giustizia in mezzo a noi. Perciò Samuele pregò il Signore. Allora il Signore disse a Samuele: dà ascolto alla voce del popolo in tutto quello che ti dirà, poiché essi non hanno respinto a te, ma a me, affinché io non regni su di loro. Agiscono con te come hanno agito dal giorno che li feci salire dall'Egitto fino ad oggi. Mi hanno abbandonato per servire altri dèi. Ora dunque, dà ascolto alla loro voce. Abbi cura però di avvertirli solennemente e di fare loro ben conoscere quale sarà il modo di agire del re che regnerà su di loro. Samuele riferì tutte le parole del Signore al popolo che gli domandava un re. Disse: questo sarà il modo di agire del re che regnerà su di voi. Egli prenderà i vostri figli e li metterà sui carri e fra i suoi cavalieri e dovranno correre davanti al suo carro. Ne farà dei capitani di migliaia e dei capitani di cinquantine. Li metterà ad arare le sue terre e a mettere i suoi campi, a fabbricare i suoi ordigni di guerra e gli attrezzi dei suoi carri. Prenderà le vostre figlie per farsene delle profumiere, delle cuoche, delle fornaie. Prenderà i vostri campi, le vostre vigne, i vostri migliori uliveti per darli ai suoi servitori. Prenderà la decima delle vostre sementi e delle vostre vigne per darle ai suoi eunuchi e ai suoi servitori. Prenderà i vostri servi, le vostre serve, il fiore della vostra gioventù e i fiori, e i vostri asini per adoperarli nei suoi lavori. Prenderà la decima delle vostre greggi e voi sarete i suoi schiavi. Allora griderete a causa del re che vi sarete scelto, ma in quel giorno il Signore non vi risponderà. Il popolo rifiutò di dare ascolto alle parole di Samuele e disse: no, ci sarà un re su di noi. Anche noi saremmo come tutte le nazioni. Il nostro re amministrerà la giustizia in mezzo a noi, marcerà alla nostra testa e condurrà le nostre guerre. Samuele, udite tutte le parole del popolo le riferì al Signore, e il Signore disse a Samuele: dà ascolto alla loro voce e fa regnare su di loro un re. Samuele disse agli uomini di Israele: ognuno ritorni alla sua città. Amen.
Cari fratelli, sorelle, in questo breve capitolo che abbiamo letto c'è tutto. Non ci sono parole, ma c'è tutto. C'è tutto quello che noi dobbiamo essere. E le scelte che noi facciamo sono determinanti per il nostro presente, per il nostro futuro e per sempre. Loro hanno scelto. Ci sono una differenza enorme, cioè è abissale. Una, quella di scegliere di essere liberi, ma essendo schiavi del Signore, che è un'altra cosa. No, dice, poi che voi siete diventati, ognuno sia schiavo di Cristo, chi diventa schiavo di Cristo però è affrancato al Signore, no? C'è scritto, è libero perché il Signore lo rende libero. È una cosa, non è una cosa farraginosa, è una cosa reale. E invece, adesso lo vedremo più avanti, loro hanno fatto una scelta che a mio avviso hanno scelto, oltre il fatto di donare i loro beni, anche la loro, cioè diventano anche schiavi, perché il Signore ti rende libero, gli uomini ti rendono schiavi. Davide, che era illuminato dallo Spirito Santo, diceva fa che io non cada nelle mani degli uomini, e invece loro hanno fatto proprio questo. Andiamo ancora a vedere un altro capitolo, il capitolo 6, l'abbiamo visto tante volte, della lettera ai Romani, leggiamo dal 12 fino al 23. Facciamo magari leggere. Puoi leggere tu? Sì. Pagina 1121. Romani, capitolo 6, dal versetto 12 al 23.
Non regni dunque il peccato nel vostro corpo mortale per ubbidire alle sue concupiscenze. E non prestate le vostre membra al peccato come strumenti di iniquità, ma prestate voi stessi a Dio come di morti fatti viventi, e le vostre membra come strumenti di giustizia a Dio. Infatti il peccato non avrà più potere su di voi, perché non siete sotto la legge, ma sotto la grazia. Che faremo dunque? Peccheremo forse perché non siamo sotto la legge ma sotto la grazia? No, di certo. Non sapete voi che se vi offrite a qualcuno come schiavi per ubbidirgli, siete schiavi di colui a cui ubbidite? O del peccato che conduce alla morte o all'ubbidienza che conduce alla giustizia? Ma sia ringraziato Dio perché eravate schiavi del peccato, ma avete ubbidito di cuore a quella forma di insegnamento che vi è stata trasmessa. E liberati dal peccato siete diventati servi della giustizia. Parlo alla maniera degli uomini, a causa della debolezza della vostra carne, poiché come già prestate le vostre membra al servizio dell'impurità e dell'iniquità per commettere l'iniquità, così prestate ora le vostre membra al servizio della giustizia per la santificazione. Perché quando eravate schiavi del peccato, eravate liberi riguardo alla giustizia. Quale frutto dunque avevate allora? Di queste cose ora vi vergognate, poiché la loro fine è la morte. Ma ora, liberati dal peccato e fatti servi di Dio, avete per frutto la vostra santificazione e per fine la vita eterna. Perché il salario del peccato è la morte, ma il dono di Dio è la vita eterna in Cristo Gesù, nostro Signore. Amen.
Questo è un capitolo, a parte tutta la lettera ai Romani, ricchissimo, ricchissimo non solo di insegnamenti, e poco insegnamenti spirituali, cioè, e quindi non regni dunque il peccato nel vostro corpo mortale per ubbidire le sue concupiscenze. Quindi ci si tratta sempre di qualcuno che regna nella persona, regna nell'essere umano, regna in noi. Questo dobbiamo capire. E da chi vogliamo essere governati? Perché questo è un altro fatto. Poi sotto dice un'altra cosa del versetto 14, dice infatti il peccato non avrà più potere su di voi, attenti. Quindi quando è che non avrà più potere su di voi? Quando sostanzialmente siamo diventati schiavi di Cristo. Perché non siete sotto la legge ma sotto la grazia. Ma chi è sotto la grazia e sotto la legge? Non è che ci sono tutti. C'è chi ha scelto nella sua vita di avere come sovrano e come signore Dio, non chi ha scelto di avere come sovrano un altro, capite che sono io e non è Dio, cioè la differenza è quella, io o qualcun altro. Allora queste sono cose che noi dobbiamo capire. Infatti dice che faremo, peccheremo poi, questo ancora dice, sai, sapete che l'uomo è pronto a filosofeggiare, dice che faremo dunque, peccheremo perché siamo sotto la, non siamo più sotto la legge ma sotto la grazia, quindi no, ma assolutamente no. E poi dice, non sapete voi che se vi offrite a qualcuno come schiavi per ubbidirgli, come hanno fatto loro, si sono offerti come schiavi. per ubbidire a un re, siete schiavi di colui al quale ora ubbidite. In questo caso o del peccato che conduce alla morte o dell'obbedienza che conduce alla giustizia. Ma questo è un capitolo da... l'abbiamo visto, ma vedo che come succede oggi, nei giorni d'oggi, facilmente dimentichiamo tutto molto in fretta. Abbiamo mangiato, bevuto, il giorno dopo tutto quello che è stato consumato, se n'è andato via. Ma vediamo in questo capitolo che, di Samuele, che il Signore dice anche altre cose. Allora, in questo capitolo di Samuele c'è tutto ciò che serve per avere un corretto e non solo rapporto con il Signore. C'è tutto questo. Il fatto avviene in un momento di crisi. Questa cosa che avviene tra... c'è un momento di crisi. La crisi è che Samuele, a un certo punto, no, non è perché avviene perché era vecchio, ma cominciano ad avvenire dei fatti. Cioè Samuele diventa vecchio e cosa fa? Siccome non ce la fa più, nomina i suoi figli perché gestiscono la giustizia. Voi sapete che Samuele è stato il primo giudice di Israele, poi ne seguono altri. E prima sappiamo che in Israele il governo era della nazione Mosè, Giosuè e poi sono stati i giudici. Quindi diciamo che i giudici governavano, poi hanno governato per 400 anni Israele, sostanzialmente, no? Quindi qualcuno che governasse il popolo ci doveva essere, ma è il fatto che questi dovevano rispondere direttamente a Dio di tutto questo. Quindi in questo caso c'era Samuele, che conosciamo, prima di lui, vabbè, sappiamo che la storia di Eli, ma non stiamo qui a sindacare su questo fatto. Il problema è che c'è un momento di crisi, perché lui passa ai figli, no? In un posto, loro governavano poi a Beersheba, e come abbiamo visto i suoi figli però non seguivano le orme del padre, ma si lasciavano sviare dalla verità, accettavano regali e poi, dice ancora di più, e pervertivano il giudizio. Cari fratelli e sorelle, non è possibile continuare, come abbiamo letto nelle lettere ai Romani, a fare in modo che il peccato continui a regnare, ma non solo il peccato, noi chiamiamo peccato una forma astratta che non vediamo, questo è sto peccato, ma non è un peccato, è uno spirito, no, uno spirito che governa l'essere umano, e io non mi interesso di quelli che non sono credenti, ma dei credenti. E allora cosa succede? Succede che ci sono dei problemi, a questo punto gli anziani si rendono conto, vanno da Samuele, che era un uomo di Dio, retto, timorato, onesto, con il cuore, la giustizia che viene dall'alto, non la giustizia, con la giustizia che viene dall'alto. Vanno e gli dicono, guarda che qua, dice, noi vogliamo un re come tutti gli altri, come tutte le altre nazioni. Ma se le diciamo in fretta le cose un conto, se le ragioniamo con calma è completamente un'altra. La giustizia che rende liberi, cioè quella di Samuele, liberi dal peccato. La vera libertà, come dice Gesù, la si può conseguire solo a questa condizione, cioè solo avendo un sovrano, come dice, che è Cristo, che ci fa sì i suoi schiavi perché facciamo un patto con lui, perché lo chiamiamo Signore, però ci affranca dal peccato, quindi ci sgrava dal peccato. E poi ha detto tutto il resto ve lo sopraggiungo, quindi non dire le stesse cose che le conosciamo. La libertà, quindi la vera libertà la si può conseguire solo a questa condizione, cioè solo se tu hai come sovrano il Signore. E io mi chiedo quanti di noi qui hanno veramente come sovrano il Signore o solo qua in teoria, quanti ce l'hanno? Io ho qualche dubbio sinceramente, vedendo un po' il comportamento generale, ho qualche dubbio, però dico, io vi dico quello che penso, poi alla fine della fiera, cioè io devo dar conto al Signore della mia vita, di come mi comporto io, di quanto mi santifico, come dice qui, santificazione significa separazione. Punto. La libertà e onestà intellettuale e spirituale vanno di pari passo, cioè non sono cose separate, vanno di pari passo. Allora, il fatto che Joel e Abia, i figli di Samuele, fossero figli di Samuele, non garantiva che fossero onesti come il padre. Vedete, ognuno, c'è scritto, infatti, ogni anima che pecca morrà. E c'è scritto che non tutte, cioè che le colpe dei padri non ricadranno sui figli e viceversa, a un certo punto. Gli anziani di Israele quindi si rendono conto che le cose erano cambiate e che i figli di Samuele pervertivano la giustizia. Ma non era questo il loro obiettivo. Il loro obiettivo era un altro. Vediamo, vediamo. Il loro obiettivo era un altro, come vedete, era che loro non volevano stare nel loro cuore, non volevano essere governati dal Signore. E Samuele rappresentava questo. I figli hanno dato motivo di scandalo, gli hanno detto aspetta, è meglio che cambiamo, no? Inutile, prendiamo un re come tutti gli altri, facciamo prima. Ma il loro errore fu quello di pensare che un ruolo diverso da quello di giudice, no? Avrebbe potuto trovare, quindi nel re, una risposta all'amministrazione della giustizia. Ma loro non cercavano questa soluzione, loro cercavano di liberarsi dal Signore. Loro cercavano di liberarsi dal Signore. Stiamo attenti che qui... Quindi, il loro cuore nascondeva questa subdolità, si può dire, cosa subdola. È molto più pericolosa. Uno, vedete, le cose vanno analizzate, cari fratelli e sorelle, se no, uno, non hanno atteso che Dio prendesse l'iniziativa attraverso Samuele, cose che spesso facciamo anche noi. Non prendiamo, non aspettiamo, prendiamo l'inizio, boom. Non hanno preso nessuna iniziativa. Cioè, non hanno aspettato l'iniziativa del Signore, sono partiti loro. Due, le loro... Abbiamo visto che intenzioni erano subdole e nascoste, perché in verità il loro problema era un altro. Era quello che non volevano che il Signore governasse su di loro. Dacci un re che amministri la giustizia per noi o in mezzo a noi. Ma loro non ce l'avevano già. Erano più intelligenti. Il Signore aveva deciso così. Loro invece volevano un re. Questo implicava però, stiamo attenti che stiamo parlando a noi, implicava però il desiderio di liberarsi del patto fatto con Dio. Quindi tu non hai bisogno di liberarti, dici scusa Signore, adesso io me ne vado per gli affari miei. Tu ce l'hai già dentro il cuore questa cosa qui. Quindi anche se loro appartenevano al popolo di Israele, non cambiava nulla, tant'è che il Signore poi lo dice a Samuele un po' più avanti, gli dice guarda che... Quindi in mezzo a voi implicava, cioè, un re che governa in mezzo a noi. Ma un re è un uomo, non può. Tant'è vero che poi gli dice, vabbè, vuol dire che lasciagli fare quello che ha nel cuore. Cioè, perché sostanzialmente non stanno rigettando te come giudice, come persona, ma stanno rigettando me. Allora io, cari fratelli e sorelle, non mi stupisco ormai più di niente. Non lo dico molto, più vado avanti, perché il Signore andando avanti, anch'io vado avanti, non è che mi fermi indietro, se no dobbiamo suicidarci tutti, se qualcuno si ferma indietro è un disastro. Io non mi stupisco più ormai di nulla, neppure di sapere che la condizione di molti credenti è questa. Io non mi stupisco. Io non sono il tutore di nessuno. Cioè io non sono, io, il Signore mi chiede di fare un certo lavoro. Basta, devo farlo prima per me. E poi se qualcuno pensa che sia giusto, bene. Diversamente, io non mi stupisco di niente. Cioè il mondo è già pieno di pazzi, che ce ne siano anche nelle chiese, o ci sono state nel popolo di Israele, eccetera, eccetera. Se lo vedono col Signore, prendono quello che dice, allora griderete a causa del re che vi siete scelto, ma quel giorno il Signore non vi risponderà. Cari fratelli e sorelle, con il Dio di Israele non funziona così. Non funziona che decidi tu come, quando vuoi, quello che ti salta in testa. Ma dove si mette? Ma che, quale Signore avete conosciuto? Ma quale Dio? Cioè, io mi chiedo veramente. Ma qui c'è il rischio veramente di frequentare una setta di pazzi, se questa è l'opinione. Cioè, ma forse, diciamo tante volte, vada davanti a chi ti trovi, c'è scritto lì, e dopo sono solo parole, sono solo fuffa. Allora, se uno accetta le sue condizioni, cioè le sue condizioni, perché qui quando parla di patto, c'è un patto prima con gli ebrei e poi c'è un nuovo patto. Quindi, se uno accetta le sue condizioni, diventa schiavo di Cristo e servo del Dio vivente che lo affranca dal peccato, lo rende libero, però la condizione è che deve santificarsi, cioè deve fare un percorso e giorno dopo giorno deve separarsi dal male, dal peccato, e anche la sua testa deve liberarsi, deve santificarsi, non è che tutto l'essere tuo, corpo, anima e spirito. Gli anziani di Israele non avevano in cuore questo desiderio, non solo gli anziani, ma il popolo, perché non erano interessati alle promesse di Dio, capito? Allora interessava quello lì, quello che volevano far loro, lì, nell'immediato, come a noi interessa qui, sulla terra, oggi, per domani, e tutti i programmi che ci siamo fatti. Perché non erano interessati alle promesse di Dio e quindi volevano svincolarsi il prima possibile. Come a noi va stretto, no? Questo abito va stretto. E se ti va stretto non è l'abito delle nozze, figlio mio, quello che si è... non è quello. Il nostro problema invece è che molti di noi piacciono le promesse, bello. Il Signore dice delle cose interessanti, un progetto unico perfetto, è perfettissimo, certo, io non lo metto in discussione, sicuramente è un progetto utile, ma questo progetto però mi vede totalmente scollegato da Lui, cioè io sono scollegato e svincolato, io, cioè non, mi piacerebbe il progetto, però o perché non l'ho mai capito bene, ma è difficile. Dopo tanti anni dovrebbe ormai non solo capirlo. Il problema è che c'è un virus strano. Quando hai un virus nel computer lo fa impazzire, capisci? E questo virus c'è un altro che entra dentro il sistema, capito? Che non è più dominato da un qualcosa che è programmato in un certo modo, che deve obbedire a una cosa anziché un'altra. Cristo ti ascolta se sei come Samuele. Caro fratello, caro sorella, è inutile che stiamo lì a raccontarci, ti ascolta solo in quel caso. E io sono stanco delle persone che dicono, ma che a un certo punto fanno tutto quello che vogliono, signore mi mancano i 100 euro per fine mese, mi manca tutte balle. Ma tutte cose che il Signore, c'ho male alla schiena, fammelo passare. E prega il Signore, prega, la preghiera, cioè vai, apri il supermercato, sapete, sono le macchine del caffè, metti i soldi dentro, esce fuori quello che deve uscire. Cristo ti ascolta se sei come Samuele, non come i suoi figli. Perché c'è scritto che molto può la preghiera del giusto. Se tu non sei in questa condizione di schiavo di Cristo, puoi pregare quanto vuoi. Puoi pregare quanto vuoi, come i profeti di Baal. Ricordate che dice, oh Baal, ascoltaci dalla mattina alla sera. Dice, ma il Signore, no, non cambia niente. Perché tu sei, un Signore non ti conosce. Lo sapete cosa dice? Dice, allontanatevi da me, dice, io non vi ho mai conosciuti, ma chi siete? Guardate che è una cosa, non da poco. Non da poco. Questi gridavano, ma niente succedeva, non è successo niente. E solo quando Elia ha pregato, allora è sceso fuoco dal cielo, ha bruciato l'acqua, l'olocausto, ha bruciato tutto, però le pietre, ha bruciato tutto quello che c'è. Alla richiesta degli anziani Samuele non decide di testa sua. Stiamo attenti, cari fratelli, che grande insegnamento che c'è la parola di Dio, è un sacro libro, è un sacro libro. Quindi alla richiesta di Samuele, Samuele, come vedete, non decide di testa sua, ma va dal suo Signore. Che lezione. Non decide Samuele perché è il giudice di Israele. Va dal Signore e dice, Signore, questi mi chiedono questa cosa. Che devo fare? E il Signore dice, guarda, Dai, ascolta la voce del popolo, di tutto quello che ti dirà, perché essi non hanno respinto te, ma me, affinché io non regni su di loro. Ma noi non pensiamo a un regno, questo è ovvio che loro, cioè loro intendono un regno, qualcuno ha il microfono aperto lì, loro non intendono un regno, non intendiamo un regno materiale, solo come, per un regno materiale, ma è più profonda la cosa, no? Dice loro, non vogliono che io regni su di loro. Ma il governo del Signore nella nostra vita è un governo spirituale, non ha niente a che fare. Il resto ha detto che ce lo sopraggiunge, ecco perché prima cercate prima il regno di Dio. Quindi il Signore dice, guarda che non stanno rigettando te, stanno rigettando me. Ma Samuele, che era giudice di Israele, quindi decideva, aveva un potere enorme, era come il capo di Stato oggi, come era lui al posto del re, però dipendeva dal Signore. Cosa fa? Era Samuele. Va dal Signore. Dice, che devo fare? Il Signore dice, non stanno rigettando te, ma stanno rigettando, perché non vogliono che io regni, governi su di loro. Quindi il Signore non gli dice, adesso li sistemo io. Non gli dice quello. Subito, li sistemo io. No, li lascia fare. Dice, dai ascolto alla voce del popolo in tutto quello che ti dirà. Lascia fare. Egli non li contrasta, non contrasta la volontà dell'uomo come non contrasta la nostra. Facendo cadere però la sua giustizia al momento giusto, a tempo debito, sulle scelte di ognuno di noi. Noi pensiamo sempre, perché viviamo scollegati dal Signore, per quello pensiamo di fare i furbi. Ma quello vuol dire che non è il Signore che governa la mia vita, quello vuol dire che sono io. La vita è mia, la gestisco io, come dicevano altre persone in paraggi diversi, molti anni fa. Le parole che seguono subito dopo questo dovrebbero farci riflettere molto. E temo che, come sempre, la parola di Dio sia una lama affilata, a doppio taglio, che entra fino nella giuntura della midolla, delle ossa, che divide ogni cosa e mette a nudo quello che noi veramente siamo. Essi non hanno respinto te, ma me. Ascolta. Ascoltiamo il seguito. Perché? Perché? Affinché io non regni su di loro. Capite dove è il problema? Allora, questa è una cosa centrale per noi. Affinché non sappiamo. Cioè, noi dobbiamo saperlo noi personalmente se il Signore regna su di noi o no. Punto, io mi fermo qua, il mio compito finisce qua. Qui viene rotta però nel momento che il Signore non regna su di noi, viene rotta la condizione, capite? Dov'è il problema? Cioè il patto non è un patto gratuito, perché voi ci siete stati comprati a caro prezzo. Non è un patto gratuito. In questa maniera si profana il sangue del Figlio di Dio. Ma parliamo di soldoni. Noi non dobbiamo fare la sceneggiata che la domenica ci troviamo, canti, lodi, balli, salti. Signore, alleluia, va bene, sì, ma il Signore, tutte queste cose qua, fai prima tutto il resto, dopo se vuoi canta pure, fai quello che vuoi, ma prima tutto il resto. Non servono. Capisci? Noi non dobbiamo celebrare un culto per noi stessi. Quanto è bello quello. Quanto è bravo lui, quanto è scadente l'altro, come canta bene quell'altro. Sono tutte stupidità assolute. Il Signore dice un'altra cosa. Al Signore interessa la sostanza. Non chiunque mi dice Signore, Signore, ma chiunque fa la volontà del Padre mio. E questa è la sostanza. Quindi bisogna stare attenti, perché nel momento che il Signore non regna su di noi, non è perché lui non vuole regnare, siamo noi, come loro lo hanno rifiutato, viene rotta una condizione. Perché il patto? Tu fai un patto con uno, cosa significa? Che è così, che solo io l'ho fatto servo e tu fai quello che vuoi, e questo è il patto. Ma dice, voi siete stati comprati a caro prezzo, non è, è stato firmato col sangue di Cristo, non è un patto. Cose che noi banalizziamo, che la Chiesa banalizza, lo dice solo così, ma poi lo banalizza, perché una sostanza è banalizzata. Quindi viene rotta questa condizione, il patto che ora ci tiene legati al Signore. Quindi, questo patto viene rotto, tu che vuoi? Sei svincolato. Di quale peggior castigo, pensate voi, c'è scritto in Ebrei, si è reputato colui che calpesta il sangue di Cristo? C'è scritto. Lo profana, anzi. E sapete come si profana? È facile. Si profana con, banalizzando, come siamo soliti fare. Ma che, quale dignità di credente vuoi avere davanti al Signore? Sapete come si profana? Sapete qual è il primo comandamento? Te lo dico. Non avrai altro Dio all'infuori di me. Quindi, se dentro te stesso, qual è il tuo re? Tu, sei tu, o il Signore? E quindi il primo comandamento, e poi tutto il resto, cari, sono chiacchiere. Prurito religioso, culturale, che mira ad alimentare false speranze, però. Io vi parlo molto, molto francamente. Sia il tuo parlare sì sì, e no no. Alimenta false speranze in chi è fuori da questo patto, perché il problema è che o sei dentro e lo accetti fino in fondo, non è che facciamo la finta che giriamo col calice e tutte le cose che, cioè, le cose vanno fatte con onore, bisogna onorare il Signore. Se mi ha fatto, dice, ma tu sei fuori di testa, sì sono fuori di testa, va, cercatevene uno che sia meno fuori di testa e andate d'accordo, non me ne può fregare di meno, scusate il termine fregare, non mi interessa, questa è la mia fede e non la baratto con niente e con nessuno. Quindi Dio fa un nuovo patto nel suo sangue e noi però abbiamo ancora un altro re nella nostra vita, capisci? Non sono io, cioè non è il Signore che è il mio re, sono io che poi decido, poi sindacalizzo. Ma però non mi hai dato questo, però mi aspettavo da te quest'altro, però volevo non so che cosa, no? No, no, la giustizia me la amministro io. Poi se vado in difficoltà magari ti chiedo, sai, Signore, sono un po' in difficoltà, aiutami, non ce la faccio, tu mi devi aiutare. Mi devi aiutare chi? Chiamiamo le onlus che fanno il bene, tutte queste cose qui. Ma quale giustizia? Quale giustizia che noi vogliamo? Quella di Saulo? Quella di Manasse? Quella di Acab? Di qualche uomo? Questo è quello che l'uomo vuole. Ma non vuole essere governato dal Signore. Cari, questo è pesante, questa cosa di oggi. La giustizia del nostro Dio è una cosa, la giustizia del nostro io è un'altra. Vuol dire che se governo io non governa più lui. Che regna sovrano nella nostra vita, il nostro io regna sovrano, invece dovrebbe regnare il Signore sovrano. E se regno io vuol dire che ho rotto il patto. Guarda, in questi anni, cioè, vabbè, dicendo, Paolo ha detto, dicendo la verità sono diventato vostro nemico, amen. Se i cari fratelli delle varie chiese evangeliche o altro, gli altri diciamo la verità dei propri, gli diciamo la verità brutale, che facciamo? Il Signore dice, ora, bandita la menzogna, ognuno dica la verità al suo prossimo. Chiuso l'argomento. Detto questo, Samuele diceva alla fine, dice a chi ho preso l'asino, che ho preso questo e qui ho preso qualcosa a qualcuno, no. E poi aggiunge, io sono puro del sangue di tutti voi. Il Signore è testimone. Allora, io di questa salvezza, che poggia solo su chi frequenta una chiesa, una comunità, non credo affatto. Io non credo che la salvezza sia quella perché uno frequenta la chiesa. Anzi, mi vengono molti, molti, molti dubbi. Più vado avanti, più questi dubbi mi vengono. Però, alla fine che faccio? Dico, che faccio? chiudo la chiesa, chiudo io in questo caso, no? Se vedo cose, o un'altra chiesa, io mi affido alla giustizia di Dio. Dico, Signore, io così tu mi chiedi, così faccio. Che devo fare? Ognuno faccia quello che vuole. E poi però, più avanti il Signore dice, egli conosce i suoi, quelli che gli appartengono, quelli che sono suoi, egli li conosce. Non ha bisogno di chiamare, scusa, non è che conosci quelli che, in quale chiesa stai andando? Se Dio non regna nella tua vita, c'è un problema, forse non ha mai regnato, domanda, perché il re sei tu. La differenza è quella, anziché lui, il re sei tu, come il vicario di Cristo, ma non allontaniamoci, pensiamo a noi. Sei tu come? Sei tu, perché con la tua arroganza, la tua supponenza, sei tu che decidi cosa è giusto e cosa è sbagliato, ma tu vai davanti al sovrano, al Dio, che non è un sovrano, e tu decidi tu cosa è giusto e cosa è sbagliato, ti lamenti, pari sentenze. Vedi, sai cosa dice a un certo punto qua il Signore Samuele? Agiscono con te come hanno sempre agito dal giorno che li feci salire dall'Egitto fino a oggi. Mi hanno abbandonato per servire altri dei. E che cosa significa, scusa? Significa che sostanzialmente dopo molti, molti anni non era cambiato nulla. Cioè, questi qua non volevano essere governati dal Signore. Ma nessuno è obbligato ad essere governato dal Signore. Tanto è vero che sono andati per la loro strada, il Signore li ha fatti. Prego. Dice, però, quando vi viene il mal di pancia, allora che vi direte a causa del re che vi siete scelto, ma in quel giorno il Signore non vi risponderà. Dopo tutto quello che gli ha detto Samuele, no? Che diventerete schiavi, che perderete possesso delle vostre cose, le vostre vigne saranno prese, eccetera, eccetera. Quindi diventerete schiavi di un uomo. Questi non sono degni di Dio. Il popolo rifiutò di dare ascolto alle parole di Samuele e disse, no, ci sarà un re su di noi. Anche noi saremo come tutte le nazioni. Il nostro re amministrerà la giustizia in mezzo a noi, bam bam bam, e marcia la nostra testa, farà la guerra e tutto il resto, no? Samuele udite tutte le parole, il Signore lo sapeva già, e riferì al Signore, il Signore disse a Samuele, dà ascolto la loro voce e fa regnare su di loro un re. Succede in bravo subito quello giusto che ha fatto, noi sappiamo cosa ha combinato Saulo. Però, vedete, però gli ha detto, no? Quindi cosa è successo? È successo che sostanzialmente dopo anni e anni non era cambiato nulla, perché facevano così e non è cambiato neanche nulla nella Chiesa. Dopo anni e anni non è cambiato nulla, perché non può cambiare nulla, perché se non è Dio che regna nella tua vita, ha preso possesso, non può. E fino a quando regna il peccato, come abbiamo visto prima, non regni dunque il peccato nel vostro corpo mortale per ubbidire le sue concupiscenze. Non è che il peccato è una cosa astratta, ma il peccato mi è passato di qua, Satana mi è passato di là, tutte barzellette, sono tutte barzellette, colpa di Satana, colpa del peccato, poi fanno trasmissioni radiofoniche, si beano l'uno con l'altro, la loro saccenza, la loro sapienza, sparano sentenze, profeti, diventano di tutto, e li senti, no? Fratello, sorella, alleluia, e tutto quello che... Cioè, io dico, davanti a Dio queste cose, abbiamo un po' di timore. Analizziamo prima le cose, no? Prima di aprire bocca. Allora, il Signore dice a un certo punto, avvertili. Gli dice, avvertili, perché saranno schiavi di un re stesso. Quindi tu sarai schiavo di te stesso, e sarai schiavo di ciò che ti ha vinto, come dice Gesù e come dice anche Pietro, poiché ognuno è schiavo di ciò che lo ha vinto. Quindi, dopo questi 400 anni, che sono stati prima in Egitto, che poi già con Mosè non volevano uscire, che ti hanno detto di tornare, ancora non avevano conosciuto il Signore. Non ha conosciuto ancora il Signore. La verità è che non lo volevano conoscere. Vi ricordate quando il Signore parlava al Monte Sinai? Vi ricordate? Dice, no, vai tu, perché noi abbiamo paura. No, dicevano a Mosè. Si nascondevano paura dalla presenza del Signore. Perché? 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 E come noi? Perché dobbiamo avere paura che il Signore entri nella nostra vita a governarlo? Perché dobbiamo avere paura? Abbiamo paura perché abbiamo la coscienza sporca. Altrimenti non dovremmo avere paura. Allora, quando avrete dei guai, quelle scelte sciagurate che avete fatto oggi, e grederete al Signore, Egli non mi risponderà. Questo punto non è per loro, loro è andato, questo punto è per noi. Non regni dunque il peccato nel vostro corpo mortale, ma Mosè ha fatto un patto. Poi noi, è proprio il patto invece, è proprio il patto che Dio ha fatto con l'uomo, attraverso il sangue di Cristo, che ci libera da questo peccato. Però dobbiamo entrare. Un patto non è che lo può firmare solo uno, un contratto, lo firmano in due. Lo firmi tu. Perché hai detto sì, io voglio diventare credente, accetto che tu, le tue condizioni sono che, perché mi chiami Signore? Perché, Signore, poi stiamo parlando di un Signore, un signorotto, un re, anche più grande, stiamo parlando di Dio. Ma il re, capisci, deve essere lui, non tu, non la tua fantasia. Deve essere Dio a governare la tua vita ed avere il dominio su tutta la tua persona, anima, corpo e spirito. Per questo noi lo chiamiamo Signore. E chi lo conosce Signore deve sottostare alla legge dello Spirito, alla legge di Dio, sottomettersi a Lui completamente. Tant'è vero che la differenza qual è? Gesù lo dice chiaro. Se no non l'avrebbe detto. Non chiunque mi chiama Signore, Signore, ed entrerà nel Regno di Cielo, ma chiunque fa la volontà del Padre mio, che è diverso. Perché uno sono ciance, l'altro mette in pratica, cioè fa la volontà del Padre, cioè è una cosa vera, è una cosa, cioè, sono due cose. Le parole possono essere piene o vuote. Se sono piene va bene. Eseguono la volontà, se sono vuote, restano solo vuote. Quindi il Signore ha detto chiaro, non scherzava, diceva, non chiunque mi dirà Signore, Signore. Dunque c'è una differenza sostanziale tra le parole e i fatti. Samuele era un uomo di Dio nei fatti. E noi, se abbiamo accettato, abbiamo creduto, non possiamo. Cioè io non dovrei neanche dirlo, un culto così non andrebbe neanche, no, non è che non andrebbe fatto, va fatto, ma penso che tutti dovrebbero conoscere queste cose qui, saperle, e non solo saperle, perché sapere non basta, ma essere attrezzati e adeguati, dici no, ma io, il Signore è il mio Signore, è il mio Dio, non solo a parole, ma governa la mia vita e io mi relaziono così e sono una persona per bene, davanti a Dio e davanti agli uomini. Allora, i figli delle parole di Samuele, così facendo, pervertivano la giustizia di Dio. Come vedete, ognuno pecca per conto proprio. Non è perché erano figli di Samuele e avevano ereditato la giustizia. Se il Signore non è veramente il tuo re, non farti illusioni. E se lo è solo a parole, con le tue convinzioni, ma non lo è realmente. Non ce n'è. Anzi. Vedi cosa fare, però, finché tu sia ancora in tempo, per capire chi è che deve governare la tua vita e camminare come si deve e onorare colui con il quale abbiamo fatto questo patto. Amen.
Amen.